Ciao a tutti e bentornati a Formula Rosa, la nuova rubrica dedicata al motorsport tutta al femminile, curata dalle ragazze della redazione di rossomotori.it. Non importa il ruolo ricoperto, tutte le donne amanti del mondo dei motori faranno parte del nuovo progetto con interviste esclusive, articoli, approfondimenti e podcast. Dopo aver conseguito la laurea in Management Internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha iniziato la sua carriera collaborando con blog F1.it. Nel 2015 è approdata ad Automoto.it, dove si occupa di motorsport. Benvenuta Diletta Colombo.
Ciao Francesca, grazie per l'invito.
Grazie a te di aver accettato. Allora, iniziamo a rompere un pochino il ghiaccio. Ti chiedo, come è nata la tua passione per il motorsport?
È nata grazie a mio papà, come capita molto spesso, sono passioni di famiglia. Mio papà ha sempre guardato le gare di Formula 1, le guardavamo anche con mio zio e quindi ho cominciato a guardarle quando ero veramente piccolina. Avevo 3 o 4 anni, ero già davanti alla televisione e mi sono appassionata sempre di più. Forse la cosa che ha cambiato tutto è stato l'arrivo di Jacques Villeneuve in Formula 1, io avevo 7 anni e mezzo così, ed è scoppiata una passione, lo adoravo. E ho cominciato davvero a seguire la Formula 1 con maggiore attenzione, e poi piano piano da cosa nasce cosa, insomma.
Bello, 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 bello. Sai che anche io condivido lo stesso inizio con te. Io ho avuto papà.
Vedi?
A 3 anni vedevi lui e me sul divano, spalla a spalla.
Che bella cosa, sono dei bellissimi ricordi quelli,
Sì,
davvero.
sono proprio quelli che ti legano alla famiglia, proprio, proprio bello. E come hai capito che la tua vocazione fosse fare la giornalista sportiva? Cioè, nel senso, pensavi di fare altro nella vita o sei sempre stata orientata su questa strada?
Come dicevi prima, sono laureata in management internazionale, in realtà è un modo molto, come dire, fancy, come direbbero gli inglesi, elegante di dire che sono laureata in lingue con indirizzo economico. E, in realtà non sapevo bene cosa avrei voluto fare nella vita quando stavo studiando e subito dopo la laurea ho cominciato a lavorare nell'ambito della comunicazione, in un'agenzia di comunicazione a Milano che si occupava di lanci di film in Italia. Quindi una cosa in realtà molto bella, forse il lavoro dei sogni di qualcun altro. E quando avevo più o meno 25 anni ho cominciato a scrivere di Formula 1, ma così per divertimento, perché mi è sempre piaciuto scrivere, ma non ho mai collegato le due cose. Alla fine l'ho fatto e mi sono resa conto ben presto che quello era quello che avrei voluto fare nella vita, però sapevo che non sarebbe stato semplice comunque mettere in pratica questo piano, ecco.
Certo, diciamo che iniziare anche solo a pensare di mettere la mano, la punta delle dita in quel mondo è pura astrazione.
Sì, no, assolutamente. Poi diciamo che appunto all'epoca mi occupavo anche di altro, quindi è iniziato come una sorta di hobby, tra virgolette, scrivere di Formula 1. Poi in realtà tutto è andato molto velocemente perché meno di un anno dopo l'inizio della mia avventura con Blog F1, Emiliano, che è stato il mio capo per anni ad Automoto, ha letto un mio articolo e quindi ha deciso di contattarmi. E in realtà voleva che facessi le prove delle auto, posso dire questa cosa, ma io in realtà non ero per la quale, non mi piace così tanto il prodotto auto, anche se poi scrivo anche di questo oggi e poi non mi sentivo sicura di me, ho detto io non farei mai una cosa del genere,
Certo.
però ho detto io, a me piace solo lo sport, comunque piace in maniera particolare lo sport e quindi lui ha pensato di scegliermi come collaboratrice per occuparmi dei weekend di gara e ho cominciato così, insomma, all'automoto.
Della serie belle le macchine, però facciamo che io sto tipo giù. Le
Sì,
guardo.
esatto. Pure in realtà mi piace anche guidare, però è tutta una questione,
Certo.
no, così psicologica. Anche ho
Sì.
detto, oddio, non voglio fare questa cosa, ho paura di non essere in grado. Chissà, magari avrei avuto un altro tipo di carriera. Comunque, se avessi cominciato a fare quello, però preferisco ancora oggi lo sport al prodotto,
Meno male.
diciamolo.
Ascolta, io ho visto che tu usi tantissimo i social media. E, per caso, hai notato una differenza tra giovani e vecchi lettori rispetto agli articoli scritti? Cioè, sai in che modo questo approccio è cambiato? Anche con l'evoluzione dell'utente, insomma.
Ma intendi la scrittura degli articoli oppure il feedback che ci danno agli articoli?
No, proprio il feedback, ma se vuoi anche proprio come è cambiato il modo di affrontare gli argomenti anche proprio a livello di scrittura.
Allora, per quanto riguarda il feedback, c'è un riscontro molto più diretto. In realtà, io ho iniziato a scrivere quando i social media già esistevano, quindi si sono solo evoluti e adesso ci sono molte più persone che ne fruiscono in maniera anche attiva. Però mi rendo conto soprattutto che per i miei colleghi più age, immagino per esempio Paolo Ciccarone, con cui collaboro da anni, insomma scrive anche lui per Automoto da tanto tempo, lui ha più di 60 anni, possiamo dirlo perché non è una signora, quindi non si offende, ha una grandissima esperienza in questo ambito e come dire, è stato un po' uno shock il fatto di avere un feedback diretto dalle persone che a volte magari ti rispondono anche in malo modo, comunque hanno dei riscontri non molto positivi. Capita di sentirsi dare dell'incompetente oppure che ti dicano non capisci niente. Ecco, mi rendo conto che ci sono molte persone, ma è una questione anche forse di educazione e di apertura al dialogo, che non sono in grado di dirti io la penso diversamente, ecco come la penso, non condivido il tuo pensiero, ma ti dicono direttamente non capisci nulla perché non condividono quello che hai scritto, che ci può stare, io non pretendo di avere sempre ragione, ci mancherebbe
Certo.
altro. Alla propria opinione, però l'unica cosa che mi piacerebbe anche per avere un dialogo fattivo è che le persone fossero aperte al dialogo, che quindi non ti dicessero direttamente se sei un incompetente. Però è una parte piccola e devo dire che sul mio account Instagram invece ho creato questo piccolo salotto di persone piacevoli con cui davvero è interessante e anche stimolante discutere, per cui può capitare anche in questo caso che non si sia d'accordo su determinati argomenti, ma sono sempre dei punti di vista che possono interessare. E per quanto riguarda invece la stesura degli articoli, sicuramente avere un feedback diretto con il pubblico in termini anche di quelli che sono gli interrogativi che si possono avere per un weekend di gara, diventa molto interessante perché ti permette davvero di avere la possibilità di scrivere quello che le persone vogliono leggere, mettiamola così. Per cui molto spesso mi arrivano domande su, che ne so, perché la Ferrari non va a Monte Carlo, per esempio, per fare un esempio random. Cosa non va in Ferrari? Perché la Red Bull è imbattibile, eccetera, eccetera. E sicuramente anche la struttura dei pezzi è cambiata nel tempo. È importante avere un titolo molto accattivante, è importante, come dire, trattenere il lettore che altrimenti va a leggere altrove. Sono tante le cose che stanno cambiando nel mondo del giornalismo ed è diventato anche molto importante l'aspetto video. Quindi
Assolutamente sì.
i contenuti video diventano sempre più importanti perché ci sono sempre più persone, non è solo una questione anagrafica, quindi ragazzi più giovani, ma anche persone magari più age che preferiscono fruire di un contenuto video anziché leggere un articolo. E quindi questa è una cosa che noi come giornalisti dobbiamo capire e dobbiamo anche prepararci, diciamo, a questa cosa e quindi
Chiaro.
evolvere la personalità.
Sì, anche perché la soglia dell'attenzione dell'utente è cambiata tantissimo rispetto a 5 anni fa, mi sembra. Si è
Sì,
veramente
indubbiamente.
abbassata.
Indubbiamente è anche una questione di età, questo sicuramente, ma forse anche di soglia dell'attenzione, anche perché i video molto spesso devono essere brevi, concisi, anche questa è una sfida per noi, perché è più semplice, soprattutto per certi argomenti, spiegarli con un tempo maggiore, invece bisogna anche cercare di essere sintetici. Però anche le persone più grandi in realtà vedo. Lo vediamo anche dai dati, insomma, di YouTube di Automoto che in realtà fruiscono di questi video, quindi non è necessariamente solo una cosa che riguarda i ragazzi più giovani che sono ovviamente nativi digitali, quindi hanno proprio un altro modo anche di, come dire, di recepire le informazioni, ma anche di andarle a cercare.
Sì, chiaro, ma a parte che i giovani stanno anche molto più su altre piattaforme rispetto a YouTube, cioè per esempio TikTok mi viene in mente ormai, i giovani stanno solo su lì e su Instagram, quindi bisogna
Sì,
anche, immagino,
indubbiamente.
adattare i contenuti.
Certo, anche spazi su Automoto cerchiamo di farli ad hoc per quanto sia possibile, sia i miei colleghi che si occupano del prodotto che anche noi che siamo un pochino più stanziali o che comunque anche agli eventi non abbiamo questi ruoli così attivi come può essere quello di guidare un'auto. Anche questa è una sfida perché quando sei in trasferta devi pensare a tutti i contenuti che devi realizzare, mentre una volta andavi, facevi le interviste e magari nel caso delle prove auto sono almeno 10 anni che si fanno i video, quindi c'era quello, però non serviva anche fare il contenuto per TikTok di un certo tipo, perché è vero che si possono adattare i contenuti di YouTube, però non è la stessa cosa, quindi ci sono sempre più contenuti che vanno messi diciamo in scalette, quindi bisogna anche essere efficaci perché non sempre c'è molto tempo per realizzarli, ecco.
Soprattutto in un paddock, magari anche poco prima di una gara, immagino.
Indubbiamente sì, poi in realtà noi giornalisti abbiamo molte restrizioni per quanto riguarda i contenuti video, quindi assolutamente non contenuti di auto in movimento perché altrimenti ci stracciano il pass, ed è un peccato perché credo che questa cosa dovrebbe cambiare, sinceramente. L'impostazione è un po' vecchia. Adesso i giornalisti che hanno il pass permanente, il che vuol dire che partecipano almeno 14 gare all'anno, e sono molte, hanno la possibilità di fare qualche video, qualche. Gli altri no, quindi race by race come me assolutamente no. Però questo ci pone in una situazione di svantaggio rispetto a chi invece, per esempio, ha un pass VIP, perché quelli con il pass VIP possono fare tutti i contenuti che vogliono.
Esatto.
Però ci arriveranno anche loro, ecco, immagino che con il passare del tempo anche alla FIA riusciranno un po' a comprendere che il lavoro del giornalista sta cambiando, e quindi per far sì che il fatto di andare alle gare rimanga un vantaggio, bisogna permettere anche di fare altri tipi di contenuti. È chiaro che le interviste rimangono una cosa che tendenzialmente si fa solamente in presenza, o comunque certo. Sono meglio in quel contesto. È chiaro che andare alle gare vuol dire avere la possibilità di vedere le cose da vicino e magari anche conoscere meglio i protagonisti, annusare le cose, capirle meglio, però il fatto di non poter fare video rimane secondo me un limite che col passare del tempo dovrebbe essere eliminato.
Assolutamente, anche perché per quanto riguarda la fruizione toglie molto anche all'utente che magari segue solo quel giornalista che sa di essere in quella sola gara. Quindi lo spettacolo, tra virgolette, si va anche un po' a disperdere, mettiamola così.
Sì, poi è chiaro che si tratta anche di un problema di diritti, perché anche di diritti televisivi, diritti di sfruttamento delle immagini, però credo che si possa comunque trovare la quadra e permettere quantomeno di fare un certo tipo di contenuti. È chiaro che non metterei mai a fare dei video durante la gara delle macchine così, perché è chiaro che non potremmo farlo come testata, certo. Perché hai anche l'esclusiva sul web peraltro, quindi proprio quei contenuti non possiamo condividerli, però altre cose sì, magari avere la possibilità di raccontare in maniera più esaustiva la vita nel paddock, oppure fare interviste video ai piloti in certe circostanze magari anche simpatiche proprio all'interno del paddock, potrebbe essere una soluzione intermedia che quindi non va a interferire con quelli che ovviamente sono i diritti televisivi, e c'è chi paga per averle, ci mancherebbe altro, certo. È giusto che li sfruttino, preferiscono.
Certo. E ascolta, visto che ho sentito che prima hai nominato i paddock, e ho visto anche che sei stata di recente alla 24 ore di Le Mans, in cui grande vittoria Ferrari peraltro, e ti chiedo, ma qual è la differenza tra un paddock che può essere appunto della 24 ore di Le Mans e un paddock di un Gran Premio di Formula 1? Perché ho visto che sei stata anche a Monaco per la gara, insomma.
Sì, e sarò anche in Austria settimana prossima.
Wow,
quindi
bello.
Quest'anno ne farò qualcuna in Europa, sono molto contenta. Allora, la differenza principale è sicuramente di Le Mans. Le Mans è un circuito che è più di 13 chilometri, quindi non c'è solamente il paddock, ma ci sono anche delle hospitality che sono dislocate in posti un po' diversi del circuito, delle varie case. Quindi molto spesso capita di dover fare delle scarpinate abbastanza significative, che non è un problema in sé, mi piace tantissimo girare a piedi, però quando devi fare diverse cose una dietro l'altra, diventa, come dire, un po' difficile logisticamente farle. Invece il paddock della Formula 1 è estremamente raccolto, è tutto nello stesso posto, piccolino, ci sono gli ospitati dei vari team, quindi puoi andare da una parte all'altra veramente in breve tempo, anche partendo dal centro media. Le Mans non è così. Sicuramente il paddock di Le Mans è un paddock molto più aperto, perché ci sono dei biglietti che vengono venduti a dei prezzi molto inferiori rispetto a quelli che ci sono in fondo per avere un accesso così, e quindi ci sono molti, molti appassionati, li vedi che sono lì, che guardano, sbirciano all'interno dei garage, aspettano i piloti, è molto meno ingessata la situazione rispetto alla Formula 1. In Formula 1 nel paddock incontri più che altro i VIP, quindi quelli che hanno i pass, che ovviamente in alcuni casi si possono tranquillamente permettere, oppure sono omaggi di aziende, eccetera, eccetera. E quindi capita a volte anche che siano persone che hanno magari meno passione per lo sport, invece alle Man li vedi proprio che sono interessati e non sono in giro per farsi vedere. Poi non è detto che siano tutti così anche nel caso della Formula 1, però si nota un po' di differenza, ecco, perché in realtà ci sono, soprattutto gli appassionati di Le Mans sono molto genuini e sono appassionati di corse in senso generale, non necessariamente di un solo pilota o di un solo team. Ed è una situazione un po' diversa da quella che si trova anche tra gli appassionati di Formula 1, per come la vedo io.
Assolutamente, assolutamente. Io ricordo di essere stata nel 2022, l'anno scorso, al Gran Premio di Monza, e Prato, ovviamente. E ricordo che c'era proprio questa distinzione magistrale tra chi tifava banalmente Ferrari e chi tifava Verstappen. Cioè, io avevo un amico che tifoso Red Bull, come siamo saliti in gradinata lo stavano per assaltare, perché ecco, aveva un colore diverso.
Questa è una cosa che ti dico, è cambiata un po' negli ultimi tempi, adesso posso dirlo perché, come dire, è caduto in prescrizione questo reato, no scherzo, però io ero tifosa di Nico Rosberg, tanto si è ritirato un bel po' di tempo fa.
Ok.
Lista, quindi posso dirlo perché dovrei essere imparziale anche adesso, quindi insomma, facciamo che non dico nulla sugli attuali, però posso dire che ti fanno Nico Rosberg, e quindi ero, come dire, spiccavo perché avevo la maglietta della Williams ai tempi che furono, e poi sono passata direttamente al merchandising Mercedes. Però ti parlo, l'ultima volta che sono andata a vedere un GP, diciamo, da tifosa era il 2014, quindi sono passati un po' di anni.
Okay.
Nessuno mi rompeva le scatole, magari partivano gli insulti ai piloti, però io non mi sono mai sentita discriminata sedendomi in mezzo ai tifosi della Ferrari. Invece noto che adesso la cosa sta un po' cambiando e mi dispiace perché la Formula 1 era un ambiente molto più inclusivo, ripeto, almeno per i fan. Poi a Monza io ho sentito fischiare tutti, Alonso, Hamilton, Vettel, Verstappen, chiunque. Però un conto, già questo non mi piace perché i fischi non mi piacciono, però posso capirli. Un conto però invece disturbare chi va ai Gran Premi e ti fa qualcuno che non ti fiamo. È una cosa molto calcistica forse, e mi dispiace vederla in Formula 1 perché una volta non era così, ma quello che mi dici l'ho sentito dire da tante persone.
Ma sì, ma anche perché io ti dico, sono stata anche nel 2018 e già 2018-2022 la situazione è cambiata drasticamente, perché anche lì in tribuna, io all'epoca, ma anche adesso, ma non lo diremo, diciamo che parteggio per una squadra italiana, mentre lui era tifoso, il mio amico era tifoso di un'altra scuderia, ma nessuno si è permesso neanche solo di fare uno sguardo un po' corrucciato né niente. L'evoluzione del tifoso, secondo me, è diventata molto più da stadio, tra virgolette, passami il termine, ed è una cosa, come dicevi tu, che è veramente un peccato, perché va a rovinare l'ambiente, secondo me, delle corse e la genuinità di questo sport.
Sono d'accordo assolutamente con te, e in questo veramente, proprio in questo contesto che sta cambiando, essere alle Man mi ha fatto capire la differenza. Ti faccio un esempio, l'ho anche scritto in un mio pezzo di recente sulla mia esperienza. Durante il giro di formazione della 24 ore di Le Mans, una LMP2 si è fermata, non è partita, e si è fermata praticamente di fronte alla sala stampa. Io ero in un ospitality di Michelin, quindi ero lì davanti e ho visto, perché più o meno ero lì, e il pubblico ha incitato i meccanici che stavano lavorando, e quando finalmente la macchina è partita, ci hanno messo un minuto e mezzo più o meno a farla partire, c'è stato un boato, e in Formula 1 non succederebbe mai, perché non interessa a nessuno, anche se si fermasse. Un conto è dire si ferma una Ferrari, va bene, a Monza ok, posso capire, a Imola, oppure che ne so, metti a Zandvoort, succede qualcosa a Verstappen, però il fatto che ne so, metti uno Tsunoda che si ferma così, o Guan Yu Zhou che si ferma, sì, magari ci sarebbe stato qualche applauso, ma lì è stato veramente un boato, una cosa da pelle d'oca, e mi ha fatto capire quanto siano degli appassionati davvero genuini delle corse per quello che sono, e non semplicemente di un pilota o del tifo. Poi si può essere, io sono sempre stata tifosa di piloti, non di scuderie, si può essere appassionatissimi anche di un team o di un pilota, però questo non vuol dire che non si possa apprezzare anche le gesta di altri piloti, di altri team, e soprattutto la cosa più bella sarebbe far sì che nessuno torni da un gran premio pensando io questa cosa non voglio più assistere, non, ed è successo. Sai, l'anno scorso ci sono stati casi di molestie di ragazzi, lo sappiamo insomma che cosa è successo, sì. Persone che davvero hanno vissuto delle esperienze da incubo solo perché colpevoli non solo di essere donne, qui potremmo aprire un discorso e stare qui ora a parlarne, lo sai meglio di me, non c'è bisogno nemmeno di parlarne perché noi lo sappiamo. Sappiamo sì. Solo per il fatto di essere donne, ma proprio anche il fatto di essere tifosi della persona sbagliata. E questo secondo me è veramente, sono episodi che non dovrebbero aver posto in generale nella società, ma a maggior ragione in un mondo delle corse che è sempre stato molto inclusivo, almeno per quanto riguarda non tanto per il discorso delle minoranze assolutamente, ma è per le persone che diciamo accomunate dalla passione per le corse, che andavano vestite ciascuno del proprio pilota, e anche chi era tifoso di non so Hamilton o chiunque altro 10 anni fa poteva andare, poi chiaramente si sentiva gli insulti e i fischi al suo pilota, però a me personalmente nessuno ha mai detto vattene che hai la maglietta della Mercedes, ecco.
Certo.
Male direi anche. Speriamo possa tornare a questa cosa in fretta.
Esatto, ma speriamo di sì. E infatti prima parlavi del fatto che molte ragazze sono state molestate verbalmente durante i Gran Premi. Quindi pensi che con il tempo questo ambiente stia diventando troppo malato e a tratti anche sessista?
Allora, diciamo che una componente forse di sessismo nel fondo delle corse c'è sempre stata. E anche nel dietro le quinte o comunque tra gli addetti ai lavori. Poi le cose stanno cambiando molto. Io sono arrivata, diciamo, in questo ambiente nel 2015-16 e noto già delle differenze positive. Ci sono molte più donne anche in sala stampa, siamo comunque poche, però questo è quanto è quanto. Non mi sento discriminata in alcun modo, anche dai colleghi italiani, insomma ormai sono andata a diverse gare negli ultimi tempi, quindi ormai mi conoscono, ma in generale ho sempre visto non una grande, ma comunque un'apertura. Poi non so che cosa possono dire di me quando non ci sono, però quantomeno non mi hanno mai fatta sentire fuori posto o inadeguata. Fuori dalla bolla, diciamo, degli addetti ai lavori, forse la situazione è diversa, o comunque noto che soprattutto sui social, molto spesso le ragazze vengono accusate di seguire la Formula 1 solo perché è invaghite dei piloti o quant'altro. A parte che anche se fosse così, io non ci troverei nessun problema, perché ognuno segue la Formula 1 per il motivo che preferisce. Quindi anche se fosse solo perché trovano interessanti i piloti, non è un mio problema, e anzi sono tutti benvenuti per quanto mi riguarda. Ma la verità è che nel 95% dei casi non è nemmeno così. Ci sono tante ragazze che appassionate agli aspetti tecnici, agli aspetti sportivi, che seguono e conoscono molto bene la Formula 1. Quindi è una sorta di pregiudizio quello che rimane un po' L'insulto principe è questo, oppure il fatto che se tu sei donna allora devi sapere chi è stato il campione del mondo 1978, chi ha vinto il Gran Premio del Canada nel 1973. Invece nessuno chiede a un uomo se questa persona dice sono fan della Formula 1, non fanno i quiz agli altri uomini chiedendo quanto ne sanno. Anche questo secondo me è una forma di pregiudizio, come per dire che devi avere, sono i gatekeepers come li chiamano gli inglesi, quindi quelli che cercano di opporre una resistenza all'ingresso. Invece secondo me in Formula 1, per come la vedo io, sono tutti benvenuti, anzi è compito mio come giornalista, ho scritto anche un pezzo su questa cosa l'anno scorso, cercare di, come dire, di dare il benvenuto a questi tifosi offrendo loro delle chiavi di lettura di questo sport, quindi capendo qual è il loro punto di vista e che cosa non conoscono e magari che cosa noi diamo per scontati, perché ci sono tanti termini, tante cose. Noi abbiamo fatto sul nostro profilo Instagram Racing Club di Automoto con Nicoletta Floris, la ragazza del motorsport, da tempo realizziamo dei contenuti anche un po' sull'ABC della Formula 1, quindi che cos'è sottosterzo, che cos'è sovrasterzo, come funzionano le bandiere rosse e quant'altro, perché mi rendo conto che siano delle cose che chi chiaramente è un addetto ai lavori sa o dovrebbe sapere, ma magari chi ha iniziato a seguire la Formula 1 da poco non conosce.
Certo.
E quindi sono barriere alla comprensione anche magari di quello che noi spieghiamo durante i weekend di gara. Quindi perché chiudere l'ingresso a queste persone? Anch'io una volta non sapevo niente di Formula 1. Quando ero una bambina guardavo la Formula 1 perché mi piaceva, perché mi affascinava. Poi solo quando sono cresciuta ho capito le cose. Anche se parliamo di adulti o comunque di ragazzi di un'età non comparabile a quella che avevo io quando ho iniziato a seguire la Formula 1, non cambia niente. Sono persone che non conoscono e io non farei una colpa, perché si stanno appassionando. Anche il discorso dei tifosi alla Drive to Survive è detto come un insulto, a me non piace, perché ripeto, ognuno arriva in Formula 1 o conosce la Formula 1 per motivi a caso, può essere come nel nostro caso avere dei genitori appassionati, c'è chi invece appunto con Netflix l'ha scoperta o chi ci arriva per vie traverse, ma questo non vuol dire che poi non possano diventare dei veri appassionati, che anche lì poi il discorso dei veri appassionati non è che è una medaglietta perché sai tutto, è chiaro, è una bella cosa avere un'ottima conoscenza della Formula 1, ma io credo anche che sia uno sport che ha molti livelli di lettura, quindi si possono anche guardare solamente perché ti piace vedere le macchine che girano in tondo, oppure per qualsiasi motivo, e comunque è uno sport fruibile lo stesso. Poi è chiaro che per capire, diciamo, tanti aspetti tecnici, tanti aspetti sportivi, politici, bisogna poi andare ad approfondire. Però si può anche seguire senza avere questo tipo di approfondimento, per cui c'è veramente spazio per tutti ed è giusto che lo capiscano in primis anche i giornalisti, perché alla fine a noi fa gioco che ci siano persone, sempre più persone interessate alla Formula 1, perché è un bacino di potenziali lettori.
Certo.
Quindi Formula 1 non la seguisse nessuno, la seguissero quei quattro che conoscono tutto, per noi sarebbe comunque un problema. Parlo anche dal punto di vista un po' egoistico, chiaramente lo dico in tutta franchezza, mi piacerebbe fare questo lavoro per tanti anni, quindi come dire, sarei molto felice se la Formula 1 potesse continuare a crescere o comunque ad avere la popolarità che ha in questo momento.
Sì, anche perché, come dicevi tu, è giusto arrivare da qualsiasi via che ti conduca allo sport. Cioè, a me personalmente è capitato di trovare dei commenti sulla mia pagina TikTok, mi dicevano, ma tu sai come funziona questa parte del motore, sai chi ha vinto questo mondiale? Sì, io te lo posso anche dire, cosa abbiamo dimostrato con questo giochino? Niente. Quindi io sono totalmente d'accordo sul tuo discorso a 360 gradi, proprio sostegno massimo, anche perché penso sia giusto cercare di introdurre sempre di più persone nuove a questo sport. Io stessa ho un'amica che mi dice, guarda, io so solo che la macchina ha un motore e quattro ruote, però vedo che tu ci sei appassionata, mi spieghi? Sì.
Vedi, questo è un ottimo punto di partenza, da qualche parte bisogna partire in tutti i casi. E poi guarda, molto spesso le persone che in realtà si comportano in questo modo, che ti chiedono le cose, oppure e ti dicono non capisci, ti spiegheremo, non capiresti. In realtà soffrono di quella che si chiama sindrome di Dunning-Kruger ed è una cosa studiata da due psichiatri. Sostanzialmente, meno si sa di un argomento e più si è convinti di sapere tutto. Invece, paradossalmente, gli esperti di un certo argomento hanno, come dire, la contezza del fatto che non ne sanno abbastanza, che comunque potrebbe molto di più, quindi c'è questo bias cognitivo per cui chi sa poco di un argomento ha questa botta di autostima per cui è convinto di saperne tantissimo e chi invece poi va ad approfondire si rende conto di quanto in realtà la materia sia vasta e quindi si sente incompetente, tra virgolette, anche se è un esperto. E in molti casi io lo vedo, ma questo anche tra persone che seguono la Formula 1 da molto tempo. Perché magari si arroccano su certe posizioni e poi in realtà da quello che dicono io lo capisco che non sanno molto, poi non mi permetterei mai di dire niente a nessuno perché io non sono qui per insultare nessuno né per dire che sono più brava io, però
No,
su certe
chiaro.
cose lo capisci. Allora
Sì.
mi rendo conto che sono rimasti a quel momento di euforia iniziale per cui sono convinti di sapere tutto e in realtà non sanno niente, però poi se glielo fai presente o comunque dici qualcosa ti rispondono no, guarda io ti
Sacrilegio.
spiegherei. Sai, non lo capiresti, ok, va bene. Cosa, a questo
Hai
punto cosa,
ragione.
mi è successo più di una volta, a quel punto lì cosa rispondi? Sei meglio te, non c'è niente
Sì.
da arrivare, a questo punto non puoi dire niente, perché ti passa
Certo.
anche la poesia, sinceramente, di dire no, veramente io le cose le so, perché poi non serve a nulla, è
Sì,
come
anche
combattere contro
perché
il mulinamento.
sì, ti arrabbi, alla fine il fegato amaro te lo fai tu, cioè ti arrabbi
Certo.
tu e non risolvi la situazione. Ma tornando al discorso originario, quindi sulla differenza dei paddock e anche comunque al clima della sala stampa, tra le varie giornaliste, quindi da donna a donna, ok? Hai mai trovato qualche tipo di ostacolo? Cioè il clima è abbastanza amichevole o c'è comunque magari un po' di competizione, un po' di...
No, direi che anche da questo punto di vista le cose stanno un po' cambiando, non perché prima trovassi un clima di grande competizione, ma perché eravamo poche. Io parlo anche a livello proprio di, come dire, testate dell'automotive. Quando ho iniziato io in questo mestiere, quindi parliamo di 7-8 anni fa, c'era una donna o una ragazza per testata più o meno, no? E quindi ti sentivi un po' l'unicorno della situazione, la quota rosa. Adesso fortunatamente non è più così. Quindi, come dire, non nego che inizialmente anch'io mi sentivo in questa posizione un po' di dire no, ecco, però io sono una quota, come dire, mi sentivo importante perché è una delle poche. In realtà adesso sono convinta che il potere della rappresentazione e della condivisione di un'esperienza sia fondamentale, quindi non ho mai trovato resistenza all'ingresso. E poi per quanto riguarda in realtà le giornaliste nel paddock della carta stampata come me, l'unica che ha il pass permanente, Alessandra Retico di Repubblica, tra l'altro, è sempre stata molto gentile con me, quindi nulla da dire, e poi per il resto la maggior parte sono giornaliste televisive. Però ce ne sono tante di ragazze che stanno arrivando in questo momento e spero che siano sempre di più. E io non sono nessuno, chiaramente, però mi capita spesso che mi scrivano delle ragazze che mi dicono: ecco, io ho visto che tu fai questa cosa, quindi penso che posso farla anch'io. E nel mio piccolo mi fa piacere perché, come dicevo prima, il potere della rappresentazione è davvero importante. Quindi vedere delle persone che sono nel paddock, che sono come te, o come potresti essere tu tra qualche anno, perché ormai non sono più esattamente come dire, una ragazzina, però è importante perché spinge magari qualcuno anche a tentare questa strada, per quanto non sia semplice, neanche per un uomo, perché comunque è un ambiente molto, molto con posti limitati, diciamo. Ci sono
Sì.
poche persone che fanno questo lavoro in Italia, ci sono anche tanti giornalisti di grandissima esperienza che continuano a fare questo lavoro e quindi, diciamo, è difficile poi trovare un posto fisso, tra virgolette, all'interno del paddock, anche per determinate poi, come dire, dinamiche, perché non tutte le testate rimborsano le trasferte, banalmente. Quindi è una questione anche di privilegio, passami il termine, però allora i casi sono due: o guadagni abbastanza, per cui dici investo questa cosa nonostante abbia le mie spese, o altrimenti se guadagni poco devi fare un investimento tuo, però devi avere qualcosa da parte o comunque ti devi far aiutare, perché sono
Certo.
non puoi risparmiare, però se ti vuoi fare anche solo 6 o 7 trasferte in un anno, comincia a essere tantino. Comincia a essere tantino, pur cercando di risparmiare, quindi facendo delle trasferte che diventano anche un po' fantoziane, però va così. Quindi anche questo è una cosa, infatti a me non piace molto quando sento dire se vuoi puoi, perché ci sono tante barriere all'ingresso, ma come in tantissimi ambiti. E
Sì.
quindi io non direi mai, vedete, io ce l'ho fatta, allora ce la potete fare anche voi. Io anche ho realizzato un video per Instagram in cui raccontavo un po' la mia esperienza lavorativa. Non per togliere la speranza a chi vuole fare il mio lavoro, anzi, ma per far capire qual è la realtà delle cose. Quindi bisogna avere la fortuna, prima di tutto, di trovare delle persone che credono in noi e che ci danno delle opportunità. E questa non è una cosa.
Assolutamente.
C'erano sicuramente persone altrettanto brave, magari anche più brave di me, all'epoca in cui ho iniziato, che non hanno avuto le occasioni che ho avuto io, e questo lo dico in tutta franchezza. Poi bisogna anche farsi un mazzo intergalattico, e questo è un altro discorso, quindi bisogna rinunciare a tante cose dal punto di vista personale, è un lavoro che ti porta via, che davvero ti fagocita
Sì.
l'esistenza. Però se riesci e hai la fortuna di trovare le occasioni giuste e il lavoro. E il duro lavoro che sei disposto a fare, riesci a fartelo ripagare in qualche modo, è assolutamente una cosa meravigliosa. Però non è così semplice, ma bisogna provarci. Bisogna mettersi in testa che non è un percorso semplice e che bisogna avere anche un pizzico di fortuna. Quello sì.
Sì, anche perché diciamo che dall'esterno la vivi un po' come se fosse tipo un sogno, dici allora entro, vado nel paddock, tanto mi basta solamente magari scrivere a questa testata nel giro di un anno, sono dentro, quando in realtà non ti rendi effettivamente conto delle barriere che non solo lavorativamente parlando si interpongono. Perché c'è anche banalmente, devi anche, immagino, confrontarti con altri colleghi che ambiscono allo stesso obiettivo, ma anche proprio anche a barriere personali, come dicevi tu, per esempio, i costi, piuttosto che anche i sacrifici che una persona deve fare nella vita privata.
Esatto, bisogna capire. Poi dipende anche da persona a persona, dipende dal momento della vita di cui parliamo, però è indubbio che sia un lavoro di sacrifici, un lavoro pesante. Poi non voglio passare adesso, non è che lavoro in miniera, però perché poi sembra, però è giusto per far capire che comunque si tratta di un lavoro di un certo tipo. Poi vedendo le immagini dal paddock, così uno pensa che figo, io vado lì, faccio, disfo, faccio le foto, eccetera, eccetera, e va bene, certo, quella è una parte, però poi vuol dire anche lì lavorare, bisogna farsi conoscere, bisogna sempre spingere l'acceleratore anche quando sei lì e non è sempre semplice. Però piano piano su queste cose ci si può lavorare, però chissà, poi magari anche tra qualche anno sarà più semplice forse avere accesso a determinate opportunità, perché è chiaro che adesso per riuscire a farti accreditare nel paddock devi scrivere per una testata che abbia un certo numero di visualizzazioni, possibilmente una testata registrata, quindi anche quello è una barriera. Bisogna lavorare anche solo per o portare la tua testata, se è una testata sua, o comunque lavora per una piccola testata ad arrivare a fare quel salto di qualità lì, o altrimenti bisogna lavorare per qualcuno che ti può dare l'occasione di andare nel paddock, che anche questo è limite.
Sì, limite e strategia, probabilmente anche.
Sì, indubbiamente.
E quindi, cosa vorresti dire alle ragazze che vorrebbero intraprendere questa carriera, ma sia in Formula 1 che in MotoGP che in Endurance, in qualsiasi ambito motoristico?
Direi loro che, per come la vedo io, forse è più una cosa della mia generazione, ma non importa, lo dico lo stesso, il nostro più grande limite siamo noi stesse, quindi non fatevi problemi a buttarvi. Volete scrivere, scrivete, volete fare contenuti, fateli, cominciate da subito, perché quello è il passo più difficile. Poi una volta che si comincia, Si va avanti, non abbiate paura di fare networking, quindi scrivete alle persone, piuttosto non vi rispondono, chi se ne frega, però voi ci avete provato. Contattate, chiedete dei feedback su quello che fate, non abbiate paura del giudizio degli altri, ci sarà sempre quello che vi dice che non siete capaci e vi risponde in malo modo, vi critica per qualsiasi cosa. A me avevano detto che sembravo una contadina perché avevo un vestito a fiori e la treccia una volta in un DopoGP qualche anno fa, tanto per farti capire, no? A quel punto di poi uno si fa, diciamo, ti fai la corazza e te ne freghi. Io adesso rido quando leggo certe cose, però mi rendo conto che inizialmente, soprattutto se c'è un po' di insicurezza o comunque sia le prime armi, vedere certe cose ti viene voglia un attimino di fermarti. No, fregatevene, bulldozer, chi se ne frega. No, veramente non precludetevi alcun tipo di opportunità, non pensate mai, io questa cosa non riesco a farla, provateci quantomeno. Poi è chiaro, non vi dico andate a pilotare razzi, però nell'ambito del lavoro che vorreste fare, provate anche a crearvi un portfolio. Io parlo per quanto riguarda il giornalismo, siccome adesso servono, come dicevo prima, anche delle competenze diverse. Quindi esistono i podcast, bisogna fare video su YouTube, bisogna fare contenuti social. Voi cominciate a provare a fare diverse cose, imparate a montare i video, tanto per cominciare, che è una cosa molto importante. Buttatevi, anch'io il video inizialmente era una roba improbabile, però perché chiaramente ero timida, mi vergognavo, adesso chi se ne frega. Sono, come dire, delle cose che si superano solamente facendo nella pratica. Le cose, perché se si pensa, oddio, cosa penseranno gli altri, cosa succederà, non si va da nessuna parte, si prova, poi si migliora, si sbaglia, perché si sbaglia come tutte le cose, ma secondo me è importante davvero crearsi un portfolio, perché io personalmente, se vedo arrivare un CV, lo leggo sicuramente, però la cosa più importante è capire che cosa fa nel concreto una persona, perché il nostro lavoro è molto pratico, quindi tu puoi avere tutte, diciamo, come dire, sicuramente è utile, per esempio, fare il master in giornalismo, una cosa molto molto utile nel CV se c'è, certo, come dire, una cosa importante, oppure anche certi percorsi di studi, se per esempio sei un ingegnere meccanico e scrivi di Formula 1, può essere un vantaggio se ti occupi di tecnica ed ovviamente, ma in generale capisci cose che magari altri devono studiare piano piano. Però la cosa più importante per quanto mi riguarda è vedere come scrivi, vedere come sei in video e quant'altro, perché poi nella pratica quello che facciamo noi è questo, quindi a prescindere dalla preparazione, l'importante è poi quello che è il prodotto finito o quello che potrebbe diventare, perché poi è chiaro che a seconda di quello che si cerca, se la figura è molto junior, io sicuramente non mi metto a cercare delle cose di persone che fanno chissà che cosa, però. Ci deve essere una base e questa base si costruisce cominciando dal basso. Sentite magari anche delle piccole realtà, volete scrivere, cominciate a crearvi un vostro blog, fatelo sui social oppure sentite direttamente delle testate che sicuramente hanno bisogno di persone che scrivono magari inizialmente purtroppo a titolo gratuito, però vi serve per fare delle esperienze, per dire ecco, io sono qui, questi miei articoli sono pubblicati, guardate che cosa riesco a fare.
Mi sembrano degli ottimi avvisi, delle ottime dritte. Grazie mille, Diletta.
Figurati.
E invece, guarda, ti ringrazio tantissimo per l'intervista e per il tempo che ci hai dedicato. È stato veramente, veramente bellissimo poter parlare e, come dire, rapportarsi con una persona che è già lì. Quindi ti auguro il meglio e buon continuo di stagione. Ci si vede in Austria, spero. E invece ricordo agli ascoltatori di seguirci sui nostri canali social, sul sito web di rossomotori.it e alla prossima puntata di Formula Rosa. Ciao!
Ciao!